Ed eccoci infine giunti alla tappa forse più conosciuta, forse più famosa del lago di Garda, naturalmente la bellissima Sirmione, una delle tante perle che impreziosiscono le coste del lago. Sirmione, se noi la osservassimo dall'alto, da una cartina o da una foto aerea, si configura come una stretta penisola che divide in due, quasi come un asse di simmetria, l'arco meridionale del lago di Garda, quindi l'arco più ampio dello specchio lacustre. Ma certamente l'immagine che ne abbiamo oggi, vedendola dalle acque del lago, ci mostra subito il promontorio che si getta nelle acque del Garda, sul quale sorgono le famose grotte di Catullo, certamente l'edificio più famoso di questa località e di conseguenza anche quello su cui dovremo concentrare maggiormente la nostra attenzione. È una grande villa romana, una villa veramente di grandi dimensioni, estremamente imponente. Pensate, l'ampiezza totale del complesso architettonico si aggira intorno ai 2 ettari, anche se è opportuno ricordare che noi oggi di questa villa vediamo soltanto le sostruzioni, cioè le parti basamentali di fondazione che furono create dai romani per regolarizzare ed estendere su un piano, diciamo perfettamente regolare, la vetta di questo promontorio, che chiaramente era molto più irregolare, così da creare una superficie idonea per impostare la villa vera e propria. In parole povere, noi oggi non vediamo la villa, ma vediamo soltanto la struttura che serviva per sostenerla. Quindi il primo piano, il piano superiore, cioè tutti gli ambienti di maggiore bellezza, di rappresentanza che caratterizzavano questo luogo, sono purtroppo andati perduti. Ci rimane soltanto la grande piattaforma, potremmo dire, su cui l'edificio doveva innalzarsi. Le indagini archeologiche che sono partite, pensate, già in epoca napoleonica, quindi ad opera delle truppe francesi, hanno portato poi a perfezionare la conoscenza di questo luogo, individuando, soprattutto nel settore meridionale, cioè quello verso il paese, le tracce di fondazione di un edificio di epoca repubblicana, quindi anteriore al primo secolo a.C., che dimostra come questo luogo, il promontorio di Sirmione, fosse occupato stabilmente da edifici già in epoca piuttosto arcaica. La maggiore estensione dell'impianto viene tuttavia raggiunta nel primo secolo d.C. Siamo fondamentalmente nel passaggio tra la Repubblica e l'Impero, quindi è fondamentalmente ai tempi di Augusto che questo organismo edilizio prende corpo. Ed è un organismo segnato da una grande intenzione di simmetria, quindi evidentemente stiamo parlando di una struttura che non è stata costruita in fasi successive, progressivamente, ma secondo un progetto preorganizzato. E questo rende chiaramente impossibile la sua attribuzione al famoso poeta romano Catullo. L'avrete certamente sentita indicare come la villa di Catullo, le grotte di Catullo, ma questa è una definizione che risale al 1483 ed è attribuita a un letterato rinascimentale, Marin Sanudo il Giovane, che per primo, andando a studiare, ad analizzare le poesie di Catullo, in particolar modo il suo Carme 31, lesse, diciamo, l'omaggio che Catullo stesso aveva fatto alla città di Sirmione, l'antica Sirmium romana, dove appunto il poeta aveva vissuto, abitato. Ricordiamo che Catullo era veronese, quindi frequentava abitualmente le zone del lago, aveva una villa anche in questo luogo e naturalmente ai tempi di Marin Sanudo le imponenti rovine di questa struttura, chiamate grotte perché invase ormai dalla vegetazione, ci si addentrava in questi corridoi, in queste costruzioni, come se si fosse effettivamente in una serie di grotte, come quelle della Domus Aurea di Roma. Ebbene, Marin Sanudo istintivamente volle interpretare questa magnifica villa come quella che lo stesso Catullo celebrava nelle sue poesie. In realtà, però, Catullo morì nel 54 a.C. e abbiamo visto che questa villa viene realizzata in epoca augustea, quindi in una fase storicamente di poco successiva. Come si configurava questo edificio? Beh, su queste sostruzioni che voi vedete dovete immaginare un grande porticato, quindi un grande peristilio rettangolare che circondava completamente il rettangolo individuato da queste costruzioni. Ovviamente su quello che noi vediamo oggi, sulle rovine che vediamo oggi, dovete pensare che si erigevano gli spazi abitativi, quindi il piano terra, il primo piano, tutto al di sopra di quello che voi state vedendo. Nella parte settentrionale, quindi verso il lago, si apriva un grande belvedere, configurato come il fronte di un tempio, ecco, per intenderci, e questo belvedere chiaramente consentiva una vista impagabile su tutte le acque del Garda. Tornando verso sud si poteva o attraversare un grande giardino oppure seguire i portici laterali, quindi un grandioso peristilio, potremmo dire, che riportava alla zona meridionale dove si localizzava l'ingresso della villa e anche un settore destinato alle attività di tipo termale. Nelle sostruzioni, cioè nelle parti basamentali, quelle cioè che ancora noi vediamo, si trovavano invece, diremmo oggi, le cantine, quindi criptoportici, magazzini e anche una grande passeggiata sul lato occidentale, quindi sul lato ovest, che era in parte ricavata sbancando la roccia del promontorio e coperta dai piani successivi. Questa posizione in ombra, aderente alla roccia della montagna, garantiva sempre il mantenimento di una certa frescura ed era quindi indicata per le passeggiate all'ombra e soprattutto nella stagione più calda. Di questa villa sappiamo che certamente nel III secolo d.C. si trovava già in abbandono, era stata spogliata di gran parte dei suoi marmi, dei suoi materiali, che troviamo invece reimpiegati in varie costruzioni di epoca alto medievale presenti nel centro storico di Sirmione. E addirittura tra il III e il IV secolo d.C., con l'avvento delle prime invasioni barbariche, ciò che vedete, quindi le rovine dell'antica villa, furono trasformate in una fortificazione, cosa che non ci stupisce, data la posizione strategica, diciamo, a guardia del promontorio. Questo naturalmente dimostra che Sirmione, che ospitava questa meravigliosa villa, era già un centro piuttosto importante in epoca romana. È infatti indicata nell'itinerarium Antonini, col nome appunto di Sirmium, ed è quindi una località, diciamo, importante rispetto al sistema logistico romano. Si trattava molto probabilmente di una mansio, cioè di una cittadina che serviva come scalo del servizio postale e certamente aveva una funzione anche portuale rispetto ai flussi del lago di Garda. Vista, diciamo, l'imperversare delle invasioni barbariche a partire dalla fine del III secolo, anche qui a Sirmione ci fu una battaglia tra l'esercito romano e gli Alamanni, quegli stessi Alamanni che nel 270 saccheggiarono Piacenza, ecco, quindi la stessa popolazione anche qui a Sirmione si scontrò con le truppe imperiali. Questo fu solo l'inizio di una serie di scorrerie che determinarono l'esigenza di circondare la penisola con fortificazioni, mura, opere difensive, torri d'avvistamento e addirittura per maggiore sicurezza degli abitanti, quella che fino a quel momento era stata una penisola, venne trasformata in un'isola vera e propria. Quindi Sirmione fu tagliata letteralmente con un canale artificiale che esiste tuttora, ancora oggi, e in presenza di quel canale i romani eressero delle opere difensive, un castrum, che quindi garantiva di difendere la penisola come un vero e proprio castello. Oggi della fortificazione romana non rimane traccia, ma il celebre castello Scaligero, duecentesco, con il suo porticciolo murato, occupa quella che era probabilmente la posizione del castrum romano, ancora oggi a difesa del canale che separa l'isola con il centro storico dal resto della terraferma. Sappiamo che in epoca longobarda l'isola, divenuta appunto ormai un'isola, di Sirmione, ebbe una certa importanza, apparteneva a un nobile, tale Cuniperto, che però si ribellò al re Desiderio, re dei Longobardi, e di conseguenza fu privato dei suoi beni. Desiderio decise allora di donare Sirmione, il suo territorio, al potente monastero di San Salvatore e Santa Giulia di Brescia, che ne mantenne poi il controllo fino alla fine del XII secolo. Sirmione nel 1197 si sottomise al comune di Verona, seguendo poi di lì le sorti della città scaligera e finendo appunto sotto la signoria dei Della Scala, che provvidero a costruire il celebre castello nel quale, nel porticciolo naturalmente, aveva sede la flotta scaligera del Garda. Furono ovviamente numerosi i contrasti con i Visconti che cercarono di estendere il loro potere nel territorio bresciano-veronese, ma infine a prevalere fu la Repubblica di Venezia, che rimase poi padrona di questi luoghi fino all'avvento di Napoleone, quindi poi al successivo dominio austriaco. Sirmione venne annessa al Regno d'Italia nel 1859 a seguito della Seconda Guerra d'Indipendenza, ma è interessante osservare che fino al 1866 il resto del Veneto rimase invece in mano austriaca, quindi qui ci trovavamo praticamente sul confine di Stato tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austria, che iniziava poche centinaia di metri più ad est rispetto a questa penisola.